Benvenuti e benvenute all'episodio 16 di Le parti noiose tagliate, un podcast di Silenzio in Sala che racconta storie di cinema. Io sono Samantha Ruboni.
Io sono Aurora Tamigio.
Nel 1972 debuttava nelle sale The Godfather, Il Padrino, di Francis Ford Coppola, 50 anni fa. È un compleanno importantissimo per la storia del cinema. Sì, perché c'è stato un cinema prima del Padrino e un cinema dopo Il Padrino. Ne parliamo in questa puntata un po' malinconica, come ogni compleanno che si rispetti. Iniziamo? Sigla!
Dopo 50 anni, Il Padrino rimane inarrivabile. Il Padrino compie 50 anni, è ancora un capolavoro? Il Padrino, il capolavoro di Coppola, compie 50 anni. Questi sono solo tre dei titoli che vi appaiono nella prima pagina di Google se cercate Padrino 50 anni. Tralasciando l'originalità, dettata a blog e magazine da Nostra Signora la SEO, ci piace iniziare questa puntata riflettendo su una parola chiave, capolavoro, e su un concetto. Film inarrivabile. Davvero The Godfather è un film spartiacque della storia del cinema?
Quando Aurora ha proposto di dedicare questa puntata di marzo al Padrino, mi sono venuti brividi, brividi, brividi. Ok, scusate. Però mi sono detta, e ora che mi invento, non finiremo mica a parlare di film di mafia, vero? Che palle!
Spoiler, un po' finiremo a parlare dei film di mafia, ma abbiamo uno spitone, vedrete, vedrete.
Nell'iniziare questo viaggio dentro il Padrino, a me si è aperto un mondo. Anche perché, la prima volta che l'ho visto, è stato un lunghissimo pomeriggio d'estate, dove io e i miei amici avevamo deciso di fare la maratona di tutti e tre i capitoli, ma dove ci siamo inevitabilmente tutti addormentati. Ma è ovvio che Il Padrino è un film famosissimo, è ovvio che tutti lo abbiamo visto, è ovvio che citiamo tutti a memoria le sue battute. Ripercorrere l'avventura del Padrino da 1972 a oggi è stato un viaggio. Certamente non possiamo raccontarvela tutta oggi, ma proveremo a motivare l'affermazione che ci ha portate a decidere di dedicare al film di Francis Ford Coppola questa puntata. Nella storia del cinema esiste un prima e dopo Il Padrino. Possiamo dirlo con certezza, a 50 anni dall'uscita del film.
Il successo di alcuni film è un valore soggettivo. Si misura in una media del gradimento di pubblico e critica, nei premi vinti, nelle battute del film rimaste nel parlato, nel numero di emuli cinematografici. Il successo del Padrino, invece, è un dato oggettivo, matematico direi, e infatti ecco un po' di numeri del Padrino. 287, i milioni di dollari incassati. 2, i sequel, Il Padrino parte seconda, 1974, e Il Padrino parte terza, 1990. 10. Le candidature agli Oscar per il primo film e 3 statuette vinte. Miglior film, miglior protagonista Marlon Brando, miglior sceneggiatura non originale. 11. Le candidature per il secondo film e 6 Oscar vinti, tra cui film, regia, sceneggiatura, non protagonista Robert De Niro. Il Padrino occupa il secondo posto nella classifica dell'American Film Institute dei film più belli di tutti i tempi e lo hanno collocato al secondo posto anche gli utenti del sito Internet Movie Database. Nella classifica dell'American Film Institute delle 100 migliori frasi del cinema, la citazione «I'm going to make him an offer he can't refuse» «Gli farò un'offerta che non potrà rifiutare»
«Gli farò un'offerta che non può rifiutare»
è alla seconda posizione, subito dopo «Francamente me ne infischio». E qui mi fermo perché sennò la puntata se ne va tutta per i primati del Padrino.
Io voglio ancora dire una cosa, una di quelle curiosità che ci piacciono tanto. Lo sapevate? Marlon Brando e Robert De Niro, fino al 2020, sono stati gli unici due attori ad aver vinto l'Oscar interpretando lo stesso personaggio, Vito Corleone. Questo record è stato infranto con la vittoria dell'Oscar 2020 da Joaquin Phoenix, che ha vinto come miglior attore nei panni di Joker, dopo che lo stesso riconoscimento era valso il premio postumo a Heath Ledger. Comunque, Don Vito Corleone e Joker sono gli unici personaggi della storia del cinema ad avere vinto, finora, due Oscar con due attori diversi.
Si potrebbero davvero passare ore a elencare tutti i record del Padrino, e comunque non darebbero una misura del successo ottenuto tra pubblico e critica dal film di Francis Ford Coppola, un film che ha messo le radici nell'immaginario collettivo, al punto da mescolare realtà e finzione, e lo vedremo tra un attimo, quando parleremo di cinema e mafia. Un film che ha determinato le carriere degli attori che ne hanno fatto parte, che ha impresso nel cinema una storia, quella scritta da Mario Puzo, diventata una sceneggiatura in grado di unire melodramma criminale e tragedia shakespeariana.
Non ti scordare i cannoli!
La storia della sceneggiatura di Il Padrino è degna della trama del romanzo e del film. Il suo autore, Mario Puzo, classe 1920, è italo-americano. È cresciuto a East Kitchen, Manhattan, ma la sua famiglia è originaria di Avellino. Mario Puzo, figlio di un ferroviere, è il penultimo di 8 figli e si appassiona alla letteratura sin da piccolo. Nel 1963 inizia a lavorare come giornalista freelance e nel 1965 pubblica The Fortunate Pilgrim, un romanzo che narra le vicende di una famiglia di immigrati italiani a New York negli anni 30. Buon successo di critica e pubblico. Nel 1967 Puzo si trova in un momento difficile. Ha qualche problemino con il gioco d'azzardo e parecchi debiti. La mano fortunata arriva finalmente quando nel 67 Paramount Pictures gli offre un anticipo di $12,000 in cambio dei diritti sul suo romanzo ancora da terminare. La storia di una famiglia italo-americana mafiosa.
Nel 1967 parlare di mafia al cinema non è proprio una cosetta da niente. La sceneggiatura attira l'attenzione di alcuni boss newyorkesi e anche di Frank Sinatra, i cui legami con la criminalità organizzata non erano un segreto così segreto. Paramount Pictures non vuole far incazzare nessuno e così accetta alcuni compromessi. Uno di questi è non usare mai la parola mafia in tutta la sceneggiatura. Da un lato, quindi, abbiamo le pressioni della criminalità, che teneva d'occhio il film, temendo che rivelasse troppo di come funzionava l'organizzazione. Dall'altra, la comunità italo-americana è turbata per la propria immagine. Ci vogliono 2 anni perché il progetto parta, tra enormi difficoltà legate alla location e al budget, con Francis Ford Coppola e Paramount sempre ai ferri corti.
Non ci si crede a pensarci oggi, ma tra i principali elementi di discussione tra regista e produzione c'è il casting. Praticamente tutti gli attori scelti da Coppola non andavano bene a Paramount. Non piaceva James Caan nei panni di Sonny Corleone, non piaceva Robert Duvall come Tom Hagen, non piaceva neanche Marlon Brando, considerato da Paramount fuori dal giro. Oggi sappiamo che Brando è stato molto più dell'interprete di Vito Corleone, ne è stato il creatore insieme a Mario Puzo e Francis Ford Coppola. Una figura che esce dalle pagine di carta e anche dallo schermo. La prima apparizione di Vito Corleone al cinema è destinata a diventare leggenda. Merito della fotografia di Gordon Willis e della presenza scenica di Marlon Brando. Sappiamo che è stata un'idea di Brando quella di Vito Corleone che coccola il gattino alla scrivania. Ed è stata sua anche l'idea di infilarsi in bocca, durante il provino, del cotone idrofilo per gonfiare le guance e somigliare a un bulldog. La trovata è piaciuta e, durante le riprese, è diventata una protesi dentaria.
Da molti anni ci conosciamo, ma questa è la prima volta che viene da me per consiglio o per aiuto. Nemmeno me la ricordo l'ultima volta che mi invitaste a casa tua a pigliare un caffè. Anche se mia moglie fece pure da madrina a tua figlia. Ma diciamoci la verità. La mia amicizia tu non la volevi. Avevi paura di trovarti in debito.
Non mi voleva mischiare in queste cose.
Questo l'ho capito. Trovate il paradiso tu in America.
Ma indovinate un po', a Paramount non piaceva nemmeno Al Pacino. Per il ruolo di Michael Corleone, infatti, la produzione voleva puntare su un nome di maggiore richiamo, scegliendo tra attori che a inizio anni 70 erano più popolari di lui. Tra i più gettonati ci sono Robert Redford, Jack Nicholson, Dustin Hoffman. In una lunga, bellissima intervista uscita sul New York Times di recente, in occasione proprio dei 50 anni del Padrino, Al Pacino ripercorre la sua avventura dentro il film di Coppola. Vi mettiamo il link nel gruppo Telegram, a cui siamo certe vi siete iscritti già. Se non siete iscritti, ve lo ricordiamo, @lpntpodcast. In breve, comunque, in questa intervista Al Pacino racconta la sua esperienza nel Padrino. Prima di questo ruolo, l'attore era un astro nascente di Broadway, con alle spalle un solo ruolo cinematografico, nel 1971, Panico a Needle Park, dove interpretava un eroe nomane. Questa interpretazione attira l'attenzione di Coppola. Il regista lo aveva già visto a teatro, ma dopo aver avuto la conferma che funzionava anche al cinema, fa fuoco e fiamme per averlo nel film.
Al Pacino non ha mai nascosto i suoi sentimenti contrastanti nei confronti di The Godfather. Da attore di teatro lui nemmeno ci pensava a Hollywood. Il Padrino è stata una bomba che gli è esplosa tra le mani. Questo semi-esordio, così impegnativo, è stato forse il motivo per cui la sua carriera è stata sempre indirizzata verso un certo tipo di ruoli, un certo genere di film. Oggi però, a 81 anni, nell'intervista al New York Times, Al Pacino è in grado di guardare con distacco e ammirazione al film di Coppola. Con grande onestà, l'attore confessa al New York Times che, senza Il Padrino, non sarebbe arrivato dov'è. Per un attore, fare un film così è come vincere la lotteria, ha detto. Però Il Padrino mi ha anche dato una nuova identità con cui è stato difficile fare i conti. Insomma, l'intervista è bellissima, recuperatela.
Di questa intervista mi ha fatto riderissimo un passaggio in cui si parla della famosa faccia da Al Pacino. Avete presente, no? Quella faccia lì. Nell'intervista il giornalista del New York Times, Dave Itzkoff, la definisce Hang Dog Look, che potremmo tradurre faccia da cane bastonato. Questa faccia è uno dei motivi per cui Coppola ha scelto Al Pacino. Voleva come protagonista un criminale calmo e meditabondo. Comunque nell'intervista Itzkoff chiede a Al Pacino di questa sua espressione, diventata una delle più famose di Hollywood, e Al Pacino risponde: «Beh, è la mia faccia». Anche se poi, in un moto di onestà, aggiunge che è la faccia che metteva, soprattutto da giovane, durante le audizioni.
Michael Francis Rizzi, rinunci a Satana?
Sì, rinuncio.
Rinunci a tutte le sue opere?
Sì, rinuncio.
Michael Rizzi, vuoi ricevere il battesimo?
Fuori.
In nomine Patris, et Fili, et Spiritus Sancti. Michael Rizzi, vai in pace e che il Signore sia con te. Amen.
Comunque, tra molte difficoltà, Il Padrino vede la luce. La prima anteprima è a New York, il 15 marzo 1972, e quando arriva in sala è subito un successo. Il film di Coppola abbatte il record al botteghino fino a quel momento detenuto da Via col Vento. Come dicevamo, a oggi, gli incassi totali si aggirano attorno ai 280 miliardi di dollari.
Papà gli aveva fatto un'offerta che non poté rifiutare.
Abbiamo iniziato questa puntata con una domanda. Come fa un film a cambiare il cinema? Iniziando con il rivoluzionare i suoi generi. Nel 1972 siamo nel pieno della New Hollywood, quella di Laureato di Mike Nichols, di Gangster Story di Arthur Penn, di Rosemary's Baby di Roman Polanski e di Easy Rider di Dennis Hopper. Questi film hanno in comune una rottura degli stilemi stilistici, estetici e produttivi che fino a quel momento caratterizzavano il cinema statunitense, finalmente pronto a contaminarsi con altre cinematografie. La Nouvelle Vague, per dirne una. Ma anche il western di Sergio Leone. La prima impressione, confrontando Il Padrino con i film citati sopra, è che si tratti di una frenata bruschissima rispetto a queste avanguardie. La New Hollywood vuole film sempre più sperimentali, frammentati e con movimenti di macchina fantasiosi. Francis Ford Coppola, invece, realizza un'opera statica, lenta, solenne. In una parola, monumentale. Questo al primo sguardo. In realtà, però, c'è dentro Il Padrino molto della rottura generata dalla nuova Hollywood. E questa contaminazione non avviene tanto nella forma quanto nella sostanza.
Nella contaminazione dei generi sta il primo elemento epocale del Padrino. Per il racconto criminale, Il Padrino si appoggia sulla tradizione del noir e del gangster movie americano, ma per il dramma familiare si ispira a Shakespeare e Elia Kazan, con i protagonisti che entrano ed escono dall'inquadratura come dal palcoscenico. Soprattutto però, in questa impalcatura così classica, Il Padrino trova anche modo per recepire le novità della New Hollywood, e lo fa nel racconto di formazione di quello che è il vero protagonista della saga, Michael Corleone. Il suo percorso, nel primo film, ha molto in comune con quello di Benjamin Braddock, del Laureato.
In linea con le tendenze della New Hollywood, il film del 1972 racconta un protagonista giovane e uno scontro generazionale. Quello che fa Il Padrino, infatti, è smontare pezzo per pezzo un leader, Vito Corleone, per preparare l'ascesa del suo successore, che è esattamente il suo contrario in tutto e per tutto. Dalla fisicità al modo di trattare con i nemici, dalla gestione degli affari ai legami affettivi. Il Padrino mette in scena il passaggio di testimone tra vecchia e nuova generazione. Che si tratti di una generazione criminale è solo un ulteriore elemento di forza narrativa.
La mia famiglia è così, non mi somiglia.
Per la gioia di Samantha, questo è il momento in cui parliamo di film di mafia. Dopo il 1972, al cinema, il gangster movie si trasforma nel mafia movie, un sottogenere destinato a essere dominato da autori italo-americani, dopo Francis Ford Coppola, Martin Scorsese e Brian De Palma, con attori italo-americani a diventarne il simbolo, dopo Robert De Niro e Al Pacino, Vincent D'Onofrio e Joe Pesci. Un sottogenere di cui, anche noi italiani, in patria, siamo diventati esportatori. Basti pensare al successo internazionale ottenuto dalla serie TV Gomorra, per rendersi conto di come, a 50 anni da Il Padrino, le organizzazioni criminali continuino a essere una grande riserva di storie per il cinema. Nei personaggi di Vito e Michael Corleone, nei personaggi di Il Padrino, si unisce fantasia e realtà di personaggi come Lucky Luciano, Vito Genovese, Totò Riina. Quanto c'è di vero sulla mafia nel Padrino e quanto la vera mafia si è ispirata al cinema per costruire la propria mitologia? Ne parliamo con Luca Rinaldi, giornalista, appassionato studioso delle origini di Cosa Nostra e di criminalità statunitense.
Ciao a tutti, sono Luca Rinaldi e sono un giornalista. Sono molto felice di essere stato invitato a questo podcast e a parlare soprattutto del Padrino nel suo 50° anno dalla pubblicazione, perché lo scorso anno ho pubblicato proprio su RP Media, che è il giornale per cui lavoro, un podcast su Giovalaci. Giovalaci è il primo collaboratore di giustizia di Cosa Nostra americana e proprio all'interno del Padrino, soprattutto nella parte seconda, uno dei tre protagonisti del film è Frank Pentangeli, che è uno dei boss alle dipendenze di Don Corleone, che ricalca proprio in parte, con una quota di verità e una quota di finzione, le gesta di Giovalaci proprio nel periodo del suo pentimento, tra virgolette, della sua collaborazione con la giustizia.
Ciao Luca, grazie di essere qui con noi oggi a parlare del Padrino. La prima domanda che ti volevamo fare a uso e consumo del pubblico, perché mi sa che non tutti conoscono questa definizione, che cosa si intende con organizzazione mafiosa, ossia quando un'organizzazione si definisce mafiosa?
Sì, l'unica definizione certa che abbiamo, anche se può sembrare paradossale nel 2022, però è quella che ci arriva sostanzialmente dal codice penale, all'articolo 416 bis. Cerco di uscire un po' dal legalese, perché altrimenti diventa una definizione quasi incomprensibile. In sostanza questo articolo ci dice che l'associazione mafiosa esiste anzitutto quando si associano più di tre persone contemporaneamente, quindi questo è il primo punto fermo per individuare un'associazione criminosa. L'associazione mafiosa però, oltre a quella semplice, deve avere ovviamente dei parametri, che sono sostanzialmente i seguenti: quindi avere una forza di intimidazione, quindi esercitare in qualche modo il proprio potere tramite l'intimidazione, avere un vincolo associativo, quindi tra di loro queste persone che si ritrovano devono essere in qualche modo associate, e oltretutto devono assoggettare le persone che stanno in quel momento intimidendo a regimi come quello dell'omertà, e appunto della violenza per acquisire il controllo delle attività economiche, per esempio di concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici, il tutto per realizzare dei profitti o dei vantaggi che vengono ritenuti, secondo la legislazione italiana, ingiusti per sé o per altre persone. Quindi queste sono i diciamo così le coordinate per poter dire che un'associazione è mafiosa. Una definizione un po' intricata ancora, infatti, tanto che si sta discutendo anche nelle sedi legislative se sia una definizione ancora attuale e applicabile, tant'è che poi anche lasciando da parte un po' la questione tecnica e arrivando invece a quella più antropologica e sociologica, anche l'origine del termine è ancora dibattutissima. Dalla metà dell'Ottocento a oggi c'è una parte, per esempio, di storici i quali ritengono che il termine abbia delle derivazioni arabe, da termini per esempio come maias, che significherebbe in qualche modo spavalderia, vanto aggressivo, tra le traduzioni c'è anche. Poi al contrario c'è chi ritiene che la parola derivi invece dal toscano mafia, ma con due F, e che questa è la parola che viene poi ritrovata ufficialmente, rintracciata anche nei vocabolari di lingua italiana nella seconda metà del 1800, quindi anche qui c'è dibattito.
Allora, io farò una domanda molto semplice che tutti ti avranno fatto, comunque che tutti vorrebbero farti.
E che tutti aspettano.
E che tutti aspettano, esatto. La domanda. E la domanda è questa. Quanto c'è di vero sulla mafia nel Padrino?
Allora, nel Padrino di vero c'è l'ispirazione dai fatti. E questo è una delle questioni principali. Poi forse entreremo meglio in alcuni aspetti, però ci sono alcuni punti della storia in cui la vicenda della mafia negli Stati Uniti d'America viene raccontata attraverso il film. Ovviamente noi siamo davanti a due bravissimi mestieranti, nel senso buono, della scrittura e della macchina da presa, che sono ovviamente Puzo e Coppola, i quali fanno un potpourri anche di episodi e di storia mafiosa statunitense, per cui di vero ci sono alcuni passaggi che sapientemente vengono utilizzati per far svolgere la narrazione. Questo è un punto molto molto interessante, anche dibattuto, proprio perché ci sono alcune scuole di pensiero sul Padrino che ritengano invece che o tutto sia falso o comunque molto molto gonfiato rispetto alla realtà del tempo, oppure altri ci dicono no, assolutamente, questa è la trasposizione della storia di Cosa Nostra americana. Le cose quasi come sempre si trovano molto nel mezzo, quindi noi abbiamo un mix tra realtà e finzione, il cui risultato è un grande film.
Certo, assolutamente.
E prima anticipavi che entrando invece nella storia forse ci sono dei riferimenti quantomeno a dei personaggi realmente esistiti o a degli episodi realmente accaduti.
Sì, assolutamente, ed è ciò che permette al film e poi alla saga di svilupparsi, quindi questa centralità di alcuni episodi realmente accaduti, ma magari fissati in una linea temporale sfasata rispetto alla realtà. Mi riferisco in particolare ad alcuni passaggi, ad alcuni momenti, come per esempio il finale del Padrino, del primo film del Padrino, che riporta alla mente quella che è stata la guerra Castellammarese, quindi quella guerra di mafia che si è di fatto combattuta a New York tra il febbraio del 30 e l'aprile del 31, in cui si sono fronteggiate le due famiglie principali che controllavano il crimine nella città di New York, che erano il clan Maranzano e il clan Masseria, da cui arrivavano personaggi come per esempio Vito Genovese, Lucky Luciano, una guerra che è durata un anno e mezzo e che ha lasciato decine e decine di morti tra gli esponenti dei clan. Al conteggio ufficiale sono più di 50. Molto brevemente, perché altrimenti poi facciamo una puntata sulla storia della mafia e non è questo il nostro punto, però giusto per dare dei riferimenti e per capire perché l'ultimo atto del primo film del Padrino è centrale anche poi nella storia vera di Cosa Nostra americana. La guerra inizia nel febbraio del 30 dopo un omicidio commesso da Vito Genovese per volere di Lucky Luciano. Vito Genovese uccide Gaetano Reina, che è capo di una cosca siciliana del Bronx. E nello stesso anno succedono altri fatti di sangue. Joe Masseria, che è uno dei due boss, appunto a un certo punto rifiuta di supportare Al Capone durante una disputa per la presidenza, chiamiamola così tra virgolette, del cosiddetto sindacato del crimine di Chicago. Quindi questi eventi scatenano una guerra intestina tra i due clan, dove alla fine a pagare sono entrambi i boss. Joe Masseria viene ucciso in un imboscata che gli tende Lucky Luciano proprio in un ristorante. Questo ricorda molto, per esempio, la morte del Turco Sollozzo a metà del primo film. Quindi all'interno del ristorante scarpato, come a Coney Island, Lucky Luciano tende l'imboscata a Joe Masseria. Dopo pranzo Lucky Luciano si alza e se ne va per andare in bagno, e a quel punto entra un comando di 4 persone e uccide Masseria. Quindi torna molto anche questo passaggio. Come conseguenza succede quello che poi porterà personaggi come Lucky Luciano e Vito Genovese a prendere un po' il controllo della mafia di New York, perché lo stesso Maranzano poi viene fatto fuori di fatto sia da Lucky Luciano sia da Vito Genovese in tandem, che poi prenderanno effettivamente il controllo sulla mafia di New York. Quindi tutti episodi che messi insieme ricordano molto il primo film del Padrino da metà in avanti. Ovviamente poi abbiamo, entrando nel secondo film, abbiamo poi le deposizioni di Frank Pentangeli davanti alla commissione, e che ricalca in tutto e per tutto la vicenda di Giovalaci, tranne che nell'epilogo della vicenda di Frank Pentangeli, il quale si suiciderà, mentre invece Giovalaci morirà per morte naturale. Vado tranquillo su questo epilogo perché non rischio spoiler.
Beh, direi che dopo 50 anni, se uno non l'ha visto, si può anche
infatti direi che gli spoiler in questa puntata non sono...
Se qui sono stato troppo pedante, tagliate pure.
Ma no, ma
non taglieremo niente, faremo 50 minuti di vera storia, esatto, del Padrino.
Altro grande personaggio, Sollozzo, che somiglia molto ai free rider di oggi. Sollozzo infatti non a caso è calabrese, e quindi aveva già la visione sul mercato degli stupefacenti. E qui forse veniamo poi a un altro punto focale, cioè della verità o meno sull'accettazione degli stupefacenti all'interno di Cosa Nostra, questa volontà di tenersi fuori da questo mercato, che forse è stata la più grande finzione narrativa che ha utilizzato Mario Puzo, e poi Francis Ford Coppola ha messo magistralmente nella macchina da presa per portare avanti questa vicenda. Ecco, a Cosa Nostra effettivamente entrare nel mercato della cocaina non ha mai fatto così schifo come viene in qualche modo riportato nel primo film del Padrino, ecco.
Sì, perché nel primo film viene un po' usata come passaggio generazionale tra la vecchia generazione di Vito che si voleva tenere distante e quella poi di Michael che invece nel secondo film ci costruisce soprattutto il suo impero. Quindi invece tu dici che non è che proprio fosse così netta il passaggio.
Sì, esatto. Cioè questo, diciamo così, passaggio netto, come dicevi tu, questo spartiacque generazionale in cui c'è da una parte il rifiuto totale di entrare nel mercato degli stupefacenti, dall'altra invece c'è questa visione di mercato emergente e vero riguardo agli stupefacenti. In realtà la storia di Cosa Nostra ci racconta che questo limite è veramente molto più sfumato rispetto a quello che viene fatto passare del Padrino. Ecco, questa forse è la parte più romanzata ed in qualche modo la parte che rende Il Padrino un film controverso per chi vuole vederci la storia della mafia, al contrario di chi invece ci vede un film.
Allora, da giornalista vorremmo sapere qual è il tuo approccio al cinema di mafia. Ti piace, non ti piace? E quando vedi un film di mafia pensi a cosa c'è di vero o lo consideri al pari delle fantascienze e dei film di costume? E secondo te ha senso interrogarsi su cosa ci sia di vero e cosa no? Sono tantissime domande, puoi fare un mix letale
un piccolo
e va benissimo. Esatto. Però erano tutte interessanti. Alla fine, vabbè, la vera domanda è cosa ne pensi del cinema di mafia?
Assolutamente sì. Allora, io tendo a dividere molto le mie funzioni professionali e la funzione di vita, e quindi il cinema è soprattutto intrattenimento per come lo intendo io, per la sua funzione, diciamo, che ha su di me. Quindi il mio approccio al cinema di mafia è duplice, nel senso, andando a guardare un film come Il Padrino, io mi accosto a questo film come se mi stessi accostando comunque a un romanzo, quindi di pura fiction. Non mi aspetto che Il Padrino o comunque un qualsiasi film di mafia per cui già sappiamo che in parte ha una fiction, ha una componente di fiction importante, cerco di non approcciarmi mai come a un documentario, quindi come a qualcosa che accresce la mia consapevolezza di un fenomeno. Dall'altra parte devo dire che non sono un grande appassionato del genere. Paradossalmente mi piace studiarne la storia, studiarne gli effetti e capire dove le organizzazioni criminali possono andare a parare per evolversi, per esempio, ma non sono un appassionato dei film di mafia. Ugualmente, allo stesso modo, credo che anche interrogarsi su cosa ci sia di vero o meno all'interno di un film sia un esercizio sempre un po' accademico, ecco. Forse perché appunto io cerco sempre di approcciarmi al cinema come a un intrattenimento quasi puro, a meno che non ci sia un motivo più professionale per andare a studiarlo, e per cui non mi faccio mai questo tipo di domanda. Poi certo, magari da un film può partire la molla per studiare un fenomeno, ma non mi aspetto che poi studiando quel fenomeno la verità corrisponda esattamente col film, ecco. Per cui queste sono le mie due o tre coordinate per queste domande, ecco. Quindi io mi approccio sempre in maniera molto molto, come dire, laica al film, in questo senso tendo a cercare di non vederlo per forza in maniera pedagogica,
insomma un po' a fantascienza praticamente una cosa del genere.
Sì,
non ci sono le spade laser, però
sì, ecco, sì assolutamente sì, ma infatti insomma, diciamo che non ti dico ovviamente di approcciarmi a un film come Il Padrino come se stessi guardando veramente un film in costume, però dall'altra parte non mi aspetto nemmeno che Il Padrino mi racconti la storia vera di Cosa Nostra americana. Certo, poi ci sono delle parti in cui, per esempio, quella della commissione in cui Frank Pentangeli parla, la ricostruzione che voi vedete nel film a destra, a un certo punto quando inquadrano la commissione, sulla destra si vede una lavagna su cui è disegnato tutto l'albero della ricostruzione del clan. Quello è vero, nel senso che durante le deposizioni di Joseph Valachi davanti al comitato McClellan, Joseph Valachi è stato il primo collaboratore di giustizia di Cosa Nostra americana, durante queste udienze della commissione che si sono tenute nel 1963, effettivamente Joe Valachi aveva ricostruito esattamente tutto quel cartellone che voi vedete. E non a caso Joe Valachi, nella famiglia di Vito Genovese, allora lui era inserito lì, stava esattamente allo stesso posto in cui è stata messa la fotina di Frank Pentangeli. Quindi c'è sempre qualcosa da cui partire, un'intuizione, un qualcosa di vero. Però io credo che il valore anche di finzione e il fatto che sia un romanzo apprezzabile comunque sia la cosa fondamentale.
E infatti, diciamo, l'ultima cosa di cui volevamo chiacchierare con te è un argomento che a noi fa sempre un po' sorridere da appassionate di cinema, ma che ci accorgiamo che non passa mai di moda, ossia se valga ancora il tema della morale dei personaggi, dell'emulazione, del modo in cui una narrazione cinematografica, in questo caso criminale, faccia diventare alla fine degli eroi criminali. Appunto, quando ne parliamo tra di noi, tra me e Samantha, ci sembra sempre una domanda scema. In realtà, proprio l'anno scorso, durante l'ultima conferenza stampa dell'ultima stagione di Gomorra, è stata fatta esattamente questa domanda ai protagonisti di Gomorra. Quindi noi volevamo un po' sapere da te cosa ne pensi ancora di questo tema, del fatto che forse le storie debbano essere edificanti in qualche modo sempre.
Sì, qui entriamo abbastanza in un campo minato, ma è un campo minato in cui mi sento libero di entrare, sia per le interlocutrici di questo momento, sia perché non mi sottraggo alle mie idee e alle mie convinzioni, ecco. Ma io credo che un film, come un'opera letteraria in genere, non debba essere edificante per forza. Io credo che alla base ci stia sempre quello che chiamiamo il patto con il lettore, quindi che è valido anche e soprattutto nel cinema. Quindi io scendo nei particolari di una certa vicenda e la racconto, non necessariamente perché deve essere un racconto edificante, soprattutto quando ci sono degli elementi di realtà inseriti in una narrazione, difficilmente questa narrazione può essere edificante, perché la realtà non lo è. E anche raccontare un cattivo diventa importante, diventa fondamentale e non può essere edificante su tutta la linea. Il Padrino, anche in questo senso, ci racconta bene questa cosa, nel senso che si può dire che il Padrino affascina delle generazioni, ma delle generazioni però che evidentemente non hanno magari la capacità di leggere tra le righe quello che questo film ci sta realmente comunicando. Io trovo che se una persona viene affascinata dal ruolo e dalle scelte di Don Vito Corleone e di Michael Corleone, beh, forse abbiamo fallito, nel senso che probabilmente non gli abbiamo dato degli strumenti necessari per fargli leggere la realtà. E quindi io penso questo, penso anche che lo spirito di emulazione non debba essere un problema per chi scrive e per chi fa opere letterarie, anzi io trovo che sia invece una libertà necessaria per chi scrive che per chi fa un'opera letteraria poter scrivere con una libertà totale. Poi ovviamente sarà il pubblico a dare una risposta e anzi sarà magari anche uno stimolo per la sociologia, per la scuola di andare poi a parlare di determinate tematiche che altrimenti rimarrebbero forse sospese o sotterrate, ecco.
Vabbè, dai, dobbiamo chiedertelo. Qual è il tuo film di mafia preferito? Era una domanda, era lì che doveva saltare fuori, dai.
Ma allora, se parliamo di film di mafia preferito, io vi dico assolutamente Il Padrino parte prima, proprio senza tema di smentita, con tutto il bagaglio che ci facciamo, e sottolineiamo un film di mafia in cui la parola mafia non viene citata praticamente mai. Quindi questa è un'altra chiave di lettura anche sul fatto di capire o meno se stiamo effettivamente andando a indagare la realtà oppure no. Quindi la mia risposta definitiva, e la accendo, è Il Padrino parte prima.
Grazie Luca.
Grazie, grazie mille.
Grazie a voi.
Prima parlavamo di come Il Padrino rivoluzioni i generi. Beh, questa rivoluzione non riguarda solo la contaminazione tra noir, crime, dramma familiare e film di formazione. Il Padrino modifica per sempre anche le regole interne al gangster movie, con relative conseguenze nell'immaginario popolare e quindi nell'eredità cinematografica del film. Fino al Padrino, lo schema narrativo del film con protagonista un criminale si basava su una parabola che accompagnava il gangster dagli inizi all'apice del successo, per poi mostrarne il declino sino alla caduta. Il Padrino cambia del tutto la narrazione criminale al cinema. Michael Corleone non solo non cade in rovina, è definitivamente l'eroe per cui il pubblico parteggia, dotato di doti intellettuali e anche di grande fascino. Come se non bastasse, fino a quel momento, il gangster era stato un eroe solitario, spesso un rinnegato in cerca di riscatto, come il protagonista di un western. Se questo è vero, in parte, per il personaggio di Vito Corleone, si perde con Michael, che è, a tutti gli effetti, una specie di principe della mafia, l'erede di una dinastia, quella dei Corleone, la cui storia coincide con la storia di una comunità, di una città, di una nazione. Ve lo ricordate l'incipit del Padrino? I believe in America. America has made my fortune. Io credo nell'America, devo all'America tutta la mia fortuna. Con Il Padrino, la criminalità diventa grande metafora degli Stati Uniti, coincide con il sogno americano e al tempo stesso ne rivela il volto più spietato e ingiusto, fatto di disparità sociali e violenza.
Dopo Il Padrino, i più grandi film del genere non hanno fatto che espandere questo concetto. Poi Bravi Ragazzi, Casino, Scarface, Donnie Brasco, fino alla grande analisi psicoanalitica che ne ha fatto la serie TV I Sopranos. Ecco, forse I Sopranos non sarebbe esistita senza Il Padrino a raccontare due volti di un leader, Michael Corleone, la cui ascesa come boss coincide sempre con una perdita familiare: il padre, il fratello, la moglie, una seconda moglie, un altro fratello. E, a proposito di fratello, vogliamo chiudere questa puntata ricordando un attore che il cinema non celebra ancora abbastanza, John Cazale, che nel Padrino interpreta Fredo Corleone. L'attore è morto prematuramente nel 1978 di cancro ai polmoni, riuscendo appena a terminare le riprese di Il Cacciatore di Michael Cimino, a fianco della compagna Meryl Streep e di Robert De Niro. Nell'intervista al New York Times che abbiamo citato, Al Pacino dice di lui: «È un attore che non ha avuto abbastanza riconoscimenti. Ha recitato in 5 film, tutti nominati all'Oscar, ed è stato eccezionale in tutti loro. Ho imparato tanto da lui».
He said that you were being tough on the negotiations, but if they could get a little help and close the deal fast, it'd be good for the family.
You believe that story? You believe that?
He said there was something in it for me, on my own.
I've always taken care of you, Fredo.
Taking care of me? You're my kid brother, and you take care of me? Did you ever think about that? Huh? Did you ever once think about that? Send Fredo off to do this. Send Fredo off to do that. Let Fredo take care of some Mickey Mouse nightclub somewhere. Send Fredo to pick somebody up at the airport. I'm your older brother, Mike, and I was stepped over.
That's the way Pop wanted it.
It ain't the way I wanted it! I can handle things. I'm smart. Not like everybody says. Like dumb, I'm smart and I want respect.
Ci sembra giusto chiudere questa nostra puntata, in qualche modo dedicata al tema del ricordo, consigliandovi di recuperare tutti e 5 i film di John Cazale. Il Padrino e Il Padrino parte seconda, di Francis Ford Coppola, La conversazione di Francis Ford Coppola, Quel pomeriggio di un giorno da cani di Sidney Lumet, Il cacciatore di Michael Cimino. Ci sembra il modo migliore per ricordarlo. Questo era Le parti noiose tagliate. Io sono Aurora Tamigio.
Io sono Samantha Ruboni.
Grazie a Luca Rinaldi per il suo prezioso intervento. Cogliamo l'occasione per consigliarvi il podcast Archivi Criminali, prodotto da IRP Media. Lo trovate su tutte le piattaforme. Noi vi ringraziamo per aver ascoltato Le parti noiose tagliate. Se il nostro podcast vi piace, aiutateci a farlo conoscere. Se volete restare in contatto con noi e ricevere contenuti extra sulle puntate, iscrivetevi al canale Telegram, @LPNT Podcast. Ciao!
Ciao! Nella prossima puntata.
A 25 anni dalla nostra prima cavalcata, nel lontano 1900.
È passato di tempo.
Ti stai immischiando con lei.
Tu sei meravigliosa, Rose. Ci siamo sposati domenica.
Quale bella signorinella ha fatto questi?
Li ho fatti io, signore.
Fratello Phil.
Apri il recinto, fallo uscire.
Sicuro? Non è pronto?
Fallo uscire, ho detto.
È soltanto un uomo, Peter. È solo un altro uomo.
Un uomo è fatto di pazienza e circostanze avverse.
Che uomo sarei mai se non aiutassi mia madre?
Peter!
Se non la salvassi.
Siamo in un posto desolato, capisci, Pete? Vivi meglio se sai come muoverti.
Noi, agli ultimi Oscar, abbiamo tifato Jane Campion. Nonostante il record di candidature, più di 12, la statuetta vinta è stata solo una, ma per noi importantissima, visto che era il premio per la regia. Il nostro film dell'anno è quindi Il potere del cane, di cui vi parleremo nella prossima puntata. Non mancate!